Radio Sherwood, la migliore alternativa.
Ad occhi chiusi, fissati nel vuoto, conto i minuti che perdo e ritrovo. Gambe a sedaggia, mentre io fuggo dentro i miei sogni che scaccio e richiamo. Cerco conforto in notti infinite, ma sempre sorpreso da alte improvvise. Provo a scordare i giorni buttati, sono ormai anni di atti mandati.
Buonasera a tutti, questa è Indica e in questo podcast abbiamo con noi gli East Sunset che sono venuti qui a trovarci. Buonasera intanto.
Buonasera,
ciao,
ciao a tutti.
Ciao. Ciao raga.
Visto che siamo in vena di presentazioni, allora diteci un po', presentatevi voi stessi e diteci cosa suonate.
Beh, parto io sono Pietro e suono la fisarmonica, occasionalmente il pianoforte.
Io sono Alvise, suono il banjo, il mandolino e canto.
Io sono Tommaso, suono la chitarra acustica e resofonica. E anch'io sono una delle quattro voci.
Io sono Riccardo e suono il basso e il contrabbasso.
Sentite, la domanda che vorrei farvi per prima, proprio così per rompere il ghiaccio, è: perché East Sunset? C'è molto panorama in questo nome. è proprio una curiosità che vorrei chiedervi.
Ma diciamo che, come spesso succede in certi casi, i nomi vengono fuori, non dico per caso, ma quasi. Nel senso che quando abbiamo iniziato a suonare insieme per le prime volte, ci siamo chiesti appunto quale nome darci. E ci siamo un po' basati forse sull'ispirazione dell'epoca, che erano non solo musica italiana, cantata in italiano chiaramente, ma anche musica internazionale, principalmente musica inglese. Facevamo parecchie cover, come tutti fanno all'inizio per sperimentare, volevamo dare un nome che, come dire, non riconducesse a un genere o a tipologie di sonorità e che appunto volesse tradurre anche la nostra internazionalità nel scegliere l'ispirazione musicale. È venuto fuori un nome in inglese che è stato anche ripensato in certi momenti della storia iniziale degli Sunset, ma essendo in 6 poi in 7 abbiamo abbandonato l'idea di trovare qualcos'altro, anche perché dopodiché il nome a mio avviso viene anche messo in secondo piano, quello che emerge poi la musica.
Sì, quindi, diciamo, sì. Se posso dire, uno si chiede perché un gruppo dovrebbe fare musica in italiano e chiamarsi con un nome in inglese.
Giustamente.
Questa è la vera domanda, ma esatto. Non abbiamo una risposta.
Infatti. Come no, i Fast Animal and Slow Kids fanno musica in italiano e esatto. Hanno un nome in inglese.
O anche i Modena City Ramblers, per intenderci, fanno musica in italiano, hanno un nome misto italiano-inglese.
E poi si può dire che questo nome, come vuole ricordare il nostro Lise,
è una allitterazione.
È un'allitterazione.
giustamente.
È anche uno simbolo, visto che il tramonto non è a est ma è a ovest.
Ma in realtà abbiamo ancora il nome in inglese perché nessuno aveva voglia di pensare al nome in italiano e quindi abbiamo mantenuto questo e sì. Questo resto.
Beh, però in realtà un senso forse lo possiamo anche... È vero, sì, per carità, il tramonto sarà pure a ovest, magari anche sì. Però io in realtà pensavo, magari east è anche dovuto al fatto che qui siamo nel nord-est, certo, e quindi certo, c'è un legame con il territorio. Certo,
sicuramente era uno.
Ma la cosa bella di questo nome, di qualsiasi nome, è che si possono trovare un sacco di significati giustificatori a seguito della scelta del nome, quindi anche noi abbiamo fatto tutto questo lavoro.
Ah, quindi vi ho parato il culo.
Esatto. Bravissimo.
Sì. Di solito aspettiamo che siano gli interlocutori a trovare senso e poi...
Ed esatto. È anche il motivo del perché manteniamo questo nome.
Esatto.
Sì, tecnicamente si chiama eterogenesi dei fini. Cioè, esatto. Fai una cosa senza sapere perché, poi ti dicono: no, ma era per questo? Sì, esatto.
Esatto.
Proprio per questo.
Va bene tutto.
Esatto.
Comunque ci piace il nostro nome.
Sì.
No, è figo, dico la verità.
Ci sta molto con la vostra musica. Cioè, ci scalza bene, secondo me. Così.
Sì, è difficile pronunciarlo ai sessantenni perché non capiranno mai.
Ah, vabbè.
East Sunset. Sì. Come?
Giovanotti, tipo.
E comunque è un modo per farci trovare anche oltre oceano, comunque al di fuori dell'Italia.
Sì,
insomma,
per trarre in inganno gli ascoltatori fuori dall'Italia che dicono: ah, vediamoli. Poi cantiamo in italiano, però magari la musica piace lo stesso.
Da scherzone.
Esatto.
No, però al di là di quello, East Sunset in realtà è molto psichedelico per me. Perché, sai, no? Il Sunset Boulevard, no? Quello dei Doors, quindi... Okay. Ecco. Quindi vedi che poi alla fine sono un po' di quei concetti che magari sembra che non abbiano un senso, ma in realtà ce l'hanno. Ecco, quindi...
Dobbiamo ancora trovarlo.
Esatto. Beh, dai, è troppo modesto. No, io una cosa in realtà che mi ha colpito, raga, è la vostra strumentazione, perché appunto tu fisarmonica, tu chitarra rezzofonica, quindi la domanda è: come vi siete incontrati, cioè, e soprattutto perché avete scelto proprio questi strumenti così particolari, ma soprattutto così rari?
Beh, allora diciamo che gli Sunset nascono anche là, un po' per caso, grazie all'intervento di Matteo, il nostro armonicista e voce che oggi non può essere qui.
Il fondatore.
Che è appunto l'elemento, il trade union degli Sunset. E niente, deriviamo da principalmente due gruppi preesistenti che si erano o sciolti o comunque avevano smesso di suonare, che suonavano generi completamente diversi. Quindi noi, nella nostra esperienza musicale prima degli Sunset, non facevamo musica in acustico e quantomeno io, e posso parlare anche per Alvise, non suonavamo gli strumenti che suonavamo adesso. Io nasco come pianista, Alvise invece per esempio come chitarrista. Diciamo che stavamo cercando un genere che ci permettesse di suonare in qualsiasi contesto, quindi diciamo dal palco del festival al pub al busking per strada, quindi musica ovviamente acustica che necessitasse dell'amplificazione solo per, come dire, ingrandirsi nei momenti necessari. E niente, quindi per quanto riguarda me, poi lascerò la parola ai ragazzi, il pianoforte non è lo strumento più facile da portare in giro e il primo immediato era appunto la fisarmonica che ho imparato da autodidatta. E abbiamo sperimentato con sonorità nuove senza essere, come dire, senza aver studiato lo strumento che suonavamo, quindi forse trovando anche modalità di suonarlo in maniera un pochino più originale, quindi non come dire, non didattiche, non tecniche, ma magari interessanti per chi ascolta.
Beh, ecco. Per dire, io ho sempre suonato la chitarra metal e ecco, da un giorno all'altro ho deciso di comprarmi un basso e suonare in acustico, cosa che non avevo mai pensato in vita mia, e adesso ho anche un contrabbasso che ho imparato, diciamo, da solo a suonare.
Sì. E direi appunto per interrompere Ricky, perché mi piace interrompere Ricky, aggiungerei
sono
che
abituato.
Oltre al metal veniamo da gruppi personalmente dal progressive rock,
sì, esatto,
quindi cose che davvero non c'entrano.
Sì, in elettrico tra l'altro, quindi non soltanto strumenti diversi ma sonorità completamente diverse, e abbiamo pian piano creato il nostro sound e continueremo sicuramente a farlo evolvere. E sì, venendo non in maniera forse un po' profana per chi è più, come dire così, credente nel folk, ma è anche vero che noi ci definiamo band folk, ma se vorressimo aprire questa parentesi, il folk è forse un qualcosa di copertina che ci serve anche un po' per venderci, diciamo,
sì,
ai locali, al mercato musicale, se così si vuole.
Anche come testi comunque non siamo usuali nel genere folk, anche non solo musicalmente ma anche come testi spaziamo molto di più delle band,
certo,
normali.
Sì, 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 sì.
Volevo solo
un'etichetta molto ampia, diciamo.
Solo aggiungere relativamente alla scelta degli strumenti, che non è che ci siamo svegliati una mattina dicendo: sì, ok, oggi comincio a suonare il banjo.
Esatto.
Almeno per me è stato che ho conosciuto i Mumford & Sons, che hanno cominciato ad essere sempre più famosi, e ascoltare quel tipo di sonorità mi ha spinto a dire cavolo, ha un bel suono il banjo, mi piace, vorrei provare da chitarrista, e me ne sono preso uno da pochi soldi e ho cominciato e da lì mi sono innamorato.
Ecco, ti faccio a questo punto una domandina così, mezza tecnico-tattica. Che differenza c'è nel passare dalla chitarra al banjo? È difficile imparare? Quindi quali sono le difficoltà che si trovano a livello proprio tecnico?
Beh, allora, il banjo è uno strumento con un'accordatura diversa dalla chitarra, con una corda in meno. Allora, ci sono tanti tipi in realtà di banjo. Ce ne sono da quattro corde, che è quello tipico irlandese, che si chiama banjo tenore. Poi il banjo che suono io, che è quello a cinque corde, che è il banjo bluegrass, tipico degli stati del sud degli Stati Uniti, diciamo. E poi c'è il banjo chitarra, che è per esempio quello che suona il bengista dei Modena City Ramblers, che diciamo è come una chitarra ma semplicemente suona da banjo. Nel caso mio, in cui ho dovuto passare dalla chitarra a 6 corde al banjo a 5 corde, ho dovuto ovviamente rimparare totalmente tutta la le scale, gli accordi e tutte quelle cose che sapevo sulla chitarra, anche perché il banjo ha la quinta corda, che è la corda più alta, che in realtà è interrotta a metà del manico perché è molto acuta, e quella corda non è che viene più di tanto premuta nel fare gli accordi, ma è una corda come nella cornamusa, diciamo, che c'è una nota di base costante in cui tu devi praticamente scegliere nella tonalità della canzone esattamente la nota che ci sta bene su tutti gli accordi e accordi quella corda in conseguenza a questa scelta, e gli accordi li fai sulle corde.
È una sorta di tonica,
diciamo. Praticamente sì, e dopodiché devi imparare tutti dei roll fatti con le dita, che sono di scuola da Earl Scruggs, non so neanche quanti decenni fa, e un po' alla volta, insomma, sì. Ma a me per esempio è venuto molto naturale, devo dire. Cioè, forse perché mi piaceva e mi sono allenato molto nei primi tempi, ma è stata una cosa veramente che forse mi sono innamorato per quello, perché mi veniva abbastanza semplice riuscire.
Ok, io so che oltre ai presenti qua e al cantante c'è un altro componente che è Carlo, giusto?
Esattamente, certo. Carlone.
Carlo Mazzaliera, che salutiamo, nostra vecchia conoscenza tra le varie cose, i tempi della radio universitaria.
Sì, esatto, noi prima eravamo alla radio universitaria e in effetti c'era anche lui tra gli speaker. E, tra l'altro, non so se ti ricordi, Matteo, ma Carlo Mazzaliera lo abbiamo anche intervistato
sì,
proprio con un suo progetto precedente di un bel po' di tempo fa.
Black Moon, una
Black
cosa.
Moon, sì,
Black,
sì,
Painted,
sì.
Black Painted
Black
Moon.
Black Painted BPM. Moon.
Black Painted Moon. Sì, sì, sì. C'era qualcuno di voi anche lì?
No, però li conosciamo.
No.
Allora, la mia domanda è, so che Carlo è arrivato dopo tutti voi. Cosa ha comportato l'arrivo della sua batteria? Beh, a livello di scrittura, di produzione dei vostri pezzi.
Devo dire che ci ha scompensati,
sì,
parecchio.
Esatto. Innanzitutto mi ha salvato qualche anno di vita, perché prima dell'entrata del mezza io ero responsabile, se così si può dire, delle percussioni, nel senso che suonavo la gran cassa oltre alla fisarmonica durante i concerti.
E il cembalo.
E sì, appunto, le nostre uniche percussioni erano una gran cassa e un cembalo a pedale che suonava Marco,
sì,
che è l'altro assente.
Per battere le vale.
Esatto,
le
erano delle... Sì, volevamo appunto salutare anche il Marco, dottor Biancotto, altra voce e chitarra degli Sunset, che anche lui oggi non è qua, giusto menzionare.
Sì, appunto, volevamo salutare Carlo, Matteo e Marco, che sono i ragazzi del nostro gruppo che non sono potuti venire.
Esattamente. E quindi sì, l'arrivo di Mezza ci ha sicuramente, a mio avviso, completato come sound. Sicuramente dopo un percorso di adattamento dei brani che è stato abbastanza lunghetto. E ci ha sicuramente reso più, come dire, impattanti da un punto di vista sonoro, perché chiaramente l'inserimento di una batteria completa ci ha sicuramente aumentato i livelli sonori e l'intensità dei brani, in particolar modo di alcuni, però a mio avviso ci ha veramente reso completi come gruppo, e permette poi adesso veramente molte più soluzioni sonore di arrangiamento e appunto di completezza dei brani.
Sì, oltre anche a renderle più ritmate comunque le canzoni,
ovviamente,
anche più
ballabili,
coinvolgenti anche per il pubblico, avendo una percussione magari uno segue di più il ritmo e riesce anche a muoversi sotto il palco.
Certo, ci rende più complicati da un punto di vista di soundcheck live e di condizioni di suonabilità nei locali, anche se al momento non abbiamo mai avuto problemi seri, perché siamo un gruppo abbastanza adattabile. Però sì, diciamo che con Mezza, secondo me, il sound degli Sunset si è definitivamente consolidato in termini di strumentistica, sì, di strumentistica necessaria e base. Dopodiché non si sa, ecco. Però sì, è stato sicuramente un passo in avanti. Oltre al fatto che Mezza è un amico e quindi... un'aggiunta umana agli Sunset assolutamente imprescindibile.
Quindi a livello sonoro qual è il risultato? Ma anche proprio intanto il risultato cui tendete, poi anche quello che intendete comunicare voi allo spettatore, sia a livello diciamo di a livello umorale, ecco, sia a livello proprio strumentale e anche a livello di messaggi che volete comunicare al pubblico.
Beh, credo, vabbè, poi sicuramente lascerò i ragazzi che dicano la loro, però credo che il nostro primo intento, e su questo abbiamo anche abbastanza lavorato, devo dire, rispetto all'inizio, sia offrire uno spettacolo che innanzitutto diverta il pubblico, quindi che non sia scontato, ma che non sia neanche troppo da artista intellettuale che vuole proporre soluzioni musicali troppo da ascolto, anche perché ci siamo resi conto che la gente ti viene dietro fino a un certo punto, soprattutto se sei in contesti che non ti permettono di essere ascoltato, vedi luoghi rumorosi tipo sagre o cose di questo genere qua, oppure quando fai busking per strada. Quindi il nostro intento è sicuramente di divertire le persone, farle ballare, e quindi molto spesso prediligiamo un repertorio un pochino più allegro, un pochino più spinto. Non disdegniamo chiaramente momenti più intimi, più riflessivi, e quindi sì, il nostro sound attinge da molti generi musicali e cerca di offrire comunque una soluzione che non appartenga a nessuno dei precedenti, quindi sia essere ovviamente veramente originale, nel senso di essere qualcosa in più rispetto alla somma dei singoli componenti. E sì, direi che appunto poi tra l'altro per chi ci può ascoltare anche online sui vari social e Spotify, sì, chi ascolta tra l'altro percepirà che nella nostra proposta di brani online non offriamo soltanto un repertorio appunto spinto, per così dire, quindi solo canzoni veloci o allegre, ma vogliamo offrire appunto un giusto mix di quello che gli Sunset sono e che possono esprimere a seconda del contesto in cui si trovano. Adesso non vorrei monopolizzare, quindi...
Comunque anche come spunto per gli ascoltatori, se siete interessati di ascoltare la nostra musica, diciamo che anche se i nostri testi a volte possono parlare di cose tristi, il nostro intento è quello comunque di
sublimare,
esatto, ma anche a livello musicale lasciargli uno sfondo solare della cosa, anche come sonorità, anche come modo del cantato, anche come ritmica, per appunto rendere anche un testo triste un momento di gioia dove ballare e stare, diciamo, in una serata musicale piacevole e divertente.
Ma infatti in che contesti avete suonato finora e quale, e secondo voi quali sono quelli più fighi? Quelli in cui venite valorizzati meglio?
Ma allora veramente abbiamo suonato in credo qualsiasi contesto possibile e immaginabile, perché appunto abbiamo avuto l'opportunità di suonare sempre a livello qui intorno, anche in qualche festival molto interessante. Suoniamo un sacco nei locali, quindi nei pub, in queste zone qua. Abbiamo suonato anche facendo busking per strada, quindi in contesti molto molto diversi da loro, in termini di pubblico, in termini di strumentazione, in termini di location. Io, a mio avviso, non riuscirei a individuare una tipologia di concerto preferita, perché mi sono sempre reso conto che mi sono, per esempio, divertito molto di più a fare busking, suonando senza amplificazione, su un marciapiede, con la gente che però balla e ti ascolta, piuttosto che sul palco magari in un'occasione molto più figa da un punto di vista di strumentazione, in cui però non c'era magari nessuno perché l'evento era andato male, è stato organizzato male o quello che è. Quindi a mio avviso i concerti, le situazioni più belle sono quelle in cui riusciamo a coinvolgere veramente le persone. Devo dire che siamo diventati progressivamente più bravi a farlo, quindi a stimolare anche il pubblico, che notoriamente dalle nostre parti non è di quello dei più coinvolti e coinvolgenti. E quindi sì, a mio avviso, secondo me, ci si diverte di più e si trasmette molto di più quando il pubblico risponde. E questo è a prescindere dal tipo di location in cui si suona, a mio
sì,
avviso.
Se posso aggiungere, comunque apprezziamo, diciamo, i palchi medio-grandi, ma non troppo, perché almeno personalmente la cosa che mi piace è avere sì il palco grande, ma perché siamo in tanti e quindi comunque abbiamo bisogno di spazio per suonare a nostro agio.
Anche se...
Ma la cosa che preferiamo di più è anche, diciamo, lo spazio per il pubblico, per avere più vicini alla gente possibile e suonare a quattro occhi con il nostro pubblico.
Anche se, diciamo, in termini di spazi siamo molto adattabili,
sì, esatto,
comprimibili.
Sì, siamo riusciti a suonare in 6-7 in posti allucinanti da un punto di vista di dimensioni. È vero che per esprimerci al massimo delle nostre potenzialità, sicuramente un palco medio-grande, come diceva giustamente Riccardo, è l'ideale. Però non siamo neanche una band schizzinosa che, se non ha a disposizione quello che ritieni di dover avere a disposizione, si rifiuta di suonare.
Si suona lo stesso.
Esatto. Abbiamo suonato veramente in posti particolarmente interessanti da un punto di vista di dimensioni.
E aggiungerei che se nel palcone salta l'impianto, ah, noi sì, siamo in grado di continuare a suonare esatto, senza amplificazione, esatto, avendo strumenti acustici, e anzi questo può essere l'occasione per far avvicinare il pubblico e ballare più vicino.
Un episodio che ci è successo appunto quest'estate, abbiamo aperto ai mitici Talco, che chiaramente beh, non so se non sono famosi in Italia ma sono molto famosi all'estero, è un gruppo qui di Marghera che fa un genere tra l'altro abbastanza diverso al nostro, che sono in elettrico, fanno ska punk, ma noi abbiamo aperto il loro concerto, devo dire anche abbastanza coraggiosamente, perché puoi trovarti di fronte a un pubblico non particolarmente, come dire, affine alle tue sonorità, e durante il nostro set, che durava mezz'ora con problemi di soundcheck allucinanti, è saltata la corrente e grazie soprattutto all'intraprendenza di Alvise abbiamo continuato la canzone che stavamo suonando, perché i nostri strumenti prescindono ovviamente dall'amplificazione, esatto, chiaramente in un raggio di udibilità acustica. Però sì, questo è un po' il vantaggio del nostro tipo di strumentazione, ecco, e della musica che proponiamo.
Tra l'altro poi una domanda mi sorge spontanea adesso, ecco, visto che si parla di live, di performance, di rapporto col pubblico, ecco, chi è il più showman del gruppo?
Il dottore.
Forse dovremmo indicare Marco Biancotto, che appunto oggi
dipende
non è
da quanto
noi
carburiamo prima del concerto.
Esatto, questa è un'altra componente piuttosto importante. Diciamo sì che forse Marco, che appunto oggi non è qui con noi, è quello più sciolto sul palco. Però devo dire che più o meno tutti, soprattutto i nostri frontman cantanti, che sono quelli che hanno poi l'accesso al microfono e quindi la comunicazione diretta, sono molto...
Stiamo facendo
ognuno,
strada.
Sì,
dai,
ma ognuno col suo stile, giustamente, esatto, perché snaturarsi poi si rischia di fare figure un po' barbine. Diciamo che stiamo molto migliorando anche nel coinvolgere il pubblico e nello studiare in un certo qual senso i momenti giusti in cui coinvolgere il pubblico e i momenti in cui è giusto anche calmare un po' la set list della serata.
Piccola parentesi dei cantanti: di solito in una band il frontman ha la responsabilità anche tra una canzone e l'altra di coinvolgere il pubblico e di animarlo. Noi invece abbiamo il problema opposto, cioè
dovete fermare.
Avendo quattro microfoni a disposizione di quattro persone, è quasi difficile organizzarsi su chi debba parlare per il momento. Infatti, sono tutti con un microfono in bocca.
Infatti suoniamo un sacco di canzoni una dietro l'altra attaccate, studiando appunto la scaletta proprio per evitare anche questi oltre che per mantenere elevato il ritmo, anche per evitare poi momenti in cui c'è un po' troppo parlato e un po' troppa poca musica. Comunque certo, poi questo varia a seconda del contesto. Ci sono state serate in cui ci è stata data richiesta anche la possibilità di spiegare i nostri testi, e quindi è un contesto, un concerto molto diverso, e noi apprezziamo molto le opportunità come quella per esempio di oggi di raccontarci e spiegarci un pochino.
In realtà una cosa che mi piace tantissimo di voi è proprio questo qui, cioè il fatto che voi A. amate raccontarvi, B. Nessuno sembra essere quello che della serie, no, io sono gli East Sunset, quindi parlo solo io e basta.
La prima
quindi,
nonna.
Esatto.
Non quindi, c'è un Tommaso Paradiso.
Lo stavo per dire! Non c'è nessuno che ha
Io invece l'ho pensato, ma senza dirlo. Però ecco, è proprio questa la cosa bella, perché voi siete anche un po' atipici rispetto alle altre band, perché appunto non c'è nessuno che si arroga, diciamo così, il diritto di prendere la parola e dire ok raga, se deve parlare qualcuno parlo io. No, invece è una cosa molto democratica, devo dire, è una cosa che si vede anche molto poco, ma è una cosa anche che vi fa molto onore, perché poi permette anche a tutti di conoscervi in maniera paritaria.
Esatto. Certo, sì. Diciamo, non c'è nessuno che spicca. Questo chiaramente è una lama a doppio taglio, nel senso che il grande frontman funziona, insomma, se vediamo i classici, i gruppi più famosi hanno sempre l'elemento di spicco, però questo ci permette anche di riuscire a gestire una situazione anche in momenti in cui magari c'è la mancanza di un paio di cantanti, ma non essendoci quell'unico personaggio si riesce comunque a risuddividersi le parti, diciamo i testi, e in qualche modo riuscire a reggere il palco anche in formazioni ridotte.
Esatto, noi andiamo a suonare anche se mancano una o due persone, quindi da un certo punto di vista non avere il frontman è anche un bene, perché se magari appunto uno abita a Trieste, uno abita a Verona e le problematiche sono tante per esserci tutti presenti a una certa data, se magari manca un elemento comunque non è un problema, andiamo a suonare lo stesso volentieri, anzi.
Sì. Dall'altro lato ovviamente, essendo in sette teste, quando c'è da prendere una decisione, la democrazia è bella, però... Sì.
Infatti tutto quest'ordine è frutto di molte litigate che non sono mancate,
litigate
ma fanno bene anche
positive,
quelle
positive, nel massimo rispetto, ma... D'altra parte, alla fine la maggioranza si sa che vince in maniera spietata a volte, quindi bisogna adattarsi, è l'unica.
Beh, ma le band che non litigano in maniera costruttiva non sono band, forse. Sì. Esatto, finiscono come idee giornalisti.
Ma infatti il litigio non era personale, era solo riguardo alla band.
Sì, 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 sì. Sentite, voi siete usciti a fine novembre con Ali di Cera. Potete un po' parlarci del disco, quanto tempo ci è voluto per farlo e che approccio avete avuto magari in maniera di differente rispetto al vostro altro album precedente?
Ma sì, allora Ali di Cera appunto è stato, come dire, concepito, in realtà è un release di brani che già suonavamo dal vivo ed è sicuramente un passo in avanti rispetto al precedente Eretiche Visioni, che invece era uscito 2 anni fa circa.
Esattamente 2 anni fa,
esattamente
il 20 dicembre.
Esatto, 2016. Quindi l'abbiamo fatto uscire veramente esattamente 2 anni dopo. E niente, è praticamente una raccolta di 6 brani che vuole appunto rappresentare chi sono gli Sunset in questo momento e appunto, come menzionavo prima, è un mix di brani più ballabili, quindi più dell'intrattenimento, e altri invece un pochino più così introspettivi. L'abbiamo registrato andando in studio di registrazione, perché invece Eretiche Visioni, cioè il precedente, era stato fatto tutto quanto in casa tranne la fase di mixing e mastering, quindi siamo andati in uno studio di registrazione molto serio,
il Black Deer Studio,
esattamente, giusto menzionarlo, con il mitico Alberto De Lazzari che ci ha seguito nella fase di registrazione, un po' di produzione anche,
che salutiamo e ringraziamo per la pazienza,
esattamente perché siamo come dire, tendiamo a essere un po' troppo perfettini. E le fasi di registrazione di un disco, per chi è musicista e ha avuto esperienze, è sempre una corsa contro il tempo, perché ovviamente bisogna cercare di fare il tutto il prima possibile, il meglio possibile. Comunque siamo molto soddisfatti del risultato, perché le registrazioni sono di qualità nettamente superiore alle precedenti e comunque dimostrano anche una nostra maturità maggiore in termini sia di composizione, di arrangiamento e di sonorità ricercate. E niente, a differenza di Eretiche Visioni, che era, se si vuole, un concept EP, perché appunto tutte le canzoni erano collegate da un filo conduttore unico, questo qui invece non ce n'è uno, ecco, quindi è una scelta di canzoni che volutamente vogliono rappresentarci ad oggi per come siamo e che cosa suoniamo. Sono state composte ben prima della fase di registrazione, perché ormai le suoniamo credo bene o male tutte da due anni buoni, quindi erano canzoni che erano state rodate ai concerti, che per noi è sempre importante, perché tendiamo appunto a scegliere le canzoni da registrare anche in base alla risposta del pubblico e non appunto a scelte nostre premeditate, scommettendo sulla cosa. Anche perché appunto, essendo un gruppo ancora emergente, cerchiamo di proporre cose che vediamo e testiamo durante i live, ecco. Non so se volete aggiungere voi qualcosa sul nostro Ali di Cera.
Unanimità.
Ma io mi sono divertito un sacco a registrare Ali di Cera, è stata una bomba. Questo volevo dire. Ecco.
Sì, sì, io volevo solo rimarcare il fatto che troverete brani molto diversi tra loro e che proprio vogliono rendere l'idea dello spettro di musica che noi proponiamo a seconda del contesto, come si diceva prima.
Esattamente.
Sì, io direi solo che il filo conduttore forse non c'è perché non abbiamo voluto darlo, ma come per il nome ognuno può trovare il suo.
Esattamente.
Ascoltando Bravissimo. Le canzoni e diciamo... Sì. Provando a rispecchiarsi in quello che le canzoni descrivono.
Ci ricorda qualcosa questa affermazione?
Lo dicono un po' tutti.
No, è che in particolar modo settimana scorsa abbiamo... No, settimana scorsa, questo mercoledì, abbiamo intervistato i C+C Maxigross, band di grande esperienza, di cui peraltro noi siamo fan. Diciamo che in più di una domanda, infatti, perché le nostre erano anche domande piuttosto impegnative, diciamoci la verità, io da una parte li capisco anche, però dicevano anche loro un po' questo, quindi è giusto che anche voi troviate la vostra lettura, ci sta, cioè può starci anche, però non c'è un quel qualcosa, diciamo che... Ecco, così, giusto per fare un po' di aneddotica che male non fa. No, però alla fine... voi avete anche ragione, giustamente alcuni messaggi vanno lasciati aperti volutamente, che poi nessuna opinione sia sbagliata di per sé, ecco.
Esatto. No, infatti
l'unica cosa che mi sentivo di dire no, che non ti voglio levare la parola,
volevo ricollegarmi un attimo perché mi incuriosisce un fatto, cioè prima di andare in studio provate molto, ma a livello compositivo come gestite? Cioè c'è qualcuno che scrive, qualcuno che pensa più agli arrangiamenti, vi vedete i compiti, c'è il Tommaso Paradiso di turno.
Eccolo.
Lo pronuncio per l'ultima volta.
Un Tommaso ce l'abbiamo, ma non è Paradiso.
Il Tommaso risponde alla domanda. Allora, assolutamente non c'è un unico compositore, come si riesce a capire appunto ascoltando le nostre produzioni. Ognuno, diciamo che appunto abbiamo diverse mani e si arriva con una proposta e poi diciamo gli arrangiamenti vengono fatti da tutto il gruppo. E sicuramente appunto ci sono canzoni più introspettive che magari sono diciamo vengono composte da una persona, canzoni più ballabili che solitamente sono composte dal signore qua che è l'inventore dei riff più grandi, più esatto. Danzerecci.
Il cava sale in console.
Sì, diciamo che mi faccio molto DJ dalla musica elettronica anche, devo dire. No, giustamente come diceva Tommaso, ognuno dei compositori ha il suo stile, ognuno ha anche il suo modo di presentare la canzone, alcuni la propongono appunto già completa di tutto praticamente, quindi eseguibile così com'è, salvo modifiche che possono, che sono, insomma tutto viene sempre messo in discussione. Altri invece, Tommaso appunto è il caso, voce, chitarra e fine, quindi ognuno poi apporta il suo apporto compositivo. Stilisticamente si notano sicuramente le differenze, ma forse per un ascoltatore esterno sicuramente forse non saprà ricondurre a chi.
Noi ci conosciamo bene,
esatto,
quindi sappiamo.
Esatto, quindi cerchiamo, come dire, di omologare il sound da un punto di vista di sonorità, ma non di modalità compositive, proprio per non essere ripetitivi e monotoni. Quindi il fatto che ci siano più idee e che le idee di chiunque vengano messe in discussione e discusse è sicuramente un valore aggiunto per il Sunset. Poi c'è chi ha lo spirito più poetico e introspettivo, tipo Tommaso, e chi invece vuole portare a casa i salti del pubblico come sottoscritto. Ma insomma non automaticamente, non necessariamente.
È molto eterogeneo come approccio, cioè ci sta, nel senso rende vario tutto pur avendo una cifra stilistica propria. Almeno questo l'ho percepito anch'io ascoltandolo da esterno ascoltatore.
E siamo sicuramente molto maturati anche da un punto di vista di, come dire, analisi fatta da noi delle nostre stesse canzoni, cioè porci la domanda: ma questa canzone è veramente pronta, è veramente valida? Sicuramente suonarle dal vivo è un test fondamentale. Però abbiamo imparato molto, a mio avviso, a ragionare in ottica appunto preventiva, se si vuol dire, cioè forse questa canzone, non so, è troppo lunga, io sono un fan dei tagli delle strofe come i fiori sanno, e quindi a ragionare anche in ottica di non soltanto voglio sprigionare la mia creatività, ma fare qualcosa che poi sia appunto valido per il nostro repertorio e proponibile magari anche il più spesso possibile. Ecco.
Sì, comunque se posso, oltre a questo, comunque, cioè, se uno scrive una canzone arriva magari con un testo che ha pensato lui intimamente e quattro accordi che ha provato lui a casa, dopo magari fa sentire, la canzone piace e ognuno comunque dei componenti del gruppo ci mette la sua parte con suo strumento, ovviamente, cioè non è che uno arriva e ha da tutta la pappa pronta a ogni strumento, altro strumento.
Se poi gli accordi
E forse anche proprio questo è il bello, perché ognuno pensa al proprio strumento e dopo li mettiamo insieme e viene quello che viene. Dopo ovviamente se una parte del mio strumento va sopra una parte del suo strumento ci si accorda e
si penserà al cava a tagliare.
Esatto,
esatto, io di solito mannaio.
Comunque questo è quanto in realtà.
Ma durante le performance vi scambiate mai gli strumenti?
Lo facevamo all'inizio.
Sì,
vai, avvisa che questa è
competizione. Sì, all'inizio io davo il mio mandolino a Tommaso per suonare. Cos'era?
Mandolino, particolarissimo.
Poi gli ho fatto saltare 5 corde. Bene di non darmelo più.
No, era il suo Skinny Love, mi pare. Avevamo riadattato Skinny Love.
Un po' di cover.
I primissimi tempi. E gli davo il mio mandolino, poi ho detto no.
Anche Winter Winds dei Mumford & Sons era una delle canzoni.
Giusto, sì.
Però all'inizio bisogna dire che già abbiamo tanti strumenti. All'inizio ne avevamo ancora di più perché il signor Tommaso qua saliva sul palco con tipo 3-4 chitarre. E siccome già siamo...
Solito chitarrista megaloma.
Esatto, eccessi di mania dei chitarristi. E ce ne sono tipo...
Una cordatura.
Ce ne sono 5 in questo gruppo di base, perché anche Matteo, il nostro armonicista, sarebbe nel suo anche un po' chitarrista. Vabbè. E quindi insomma abbiamo imparato anche a capire quante chitarre, quanti strumenti effettivamente fossero utili alla setlist della serata, anche perché poi dobbiamo tener conto di tutta la fase che il pubblico spesso non vede, cioè quella del soundcheck precedente, che per i fonici che hanno a che fare con noi a volte è un po' un'agonia, ma stiamo diventando bravi anche su quello là, insomma, essere il più rapidi possibili, ecco.
Ora, cambiando completamente argomento, vorrei chiedervi, in Ali di Cera, ecco, c'è un po' l'intenzione di narrare delle storie.
Giusto. Direi che, per tornare al discorso di prima del filo conduttore, se proprio, almeno questa è la mia lettura, poi ognuno la sua ovviamente, forse Ali di Cera è molto storie, cioè nel senso ogni canzone è una storia a sé, interpretabile come ognuno vuole, però è un po' sì, forse il filo conduttore.
Cosa che c'era anche nel CD precedente.
Sì, diciamo che il CD precedente anche quello lo era, però oggettivamente c'era appunto veramente è stata proprio una scelta nostra di individuare 5 canzoni che avessero una tematica di sfondo comune. E invece in questo caso qui abbiamo scelto proprio in base alla resa sul palco, a quelle che convincevano più noi, perché comunque il nostro repertorio è ben più vasto delle 11 canzoni al momento disponibili online, è il doppio per quanto riguarda quello che suoniamo live, ma abbiamo materiale che ancora dobbiamo mettere a posto, che insomma ne abbiamo parecchio. Ecco.
Se vogliamo raccontare una delle storie,
possiamo raccontare
forse la canzone che ha dato nome al disco.
Ah, esatto, sì. Beh, diciamo
si
che
riferisce a un mito.
La facciamo raccontare dal Vise, che è anche l'autore del brano.
Sì, beh, Icaro, che è il terzo brano di Ali di Cera, è un riadattamento del famoso, insomma, mito greco che tutti conoscono. Abbiamo voluto un po' reinterpretarlo a modo nostro, pensando che Icaro non si è volato verso il sole tanto per scappare, diciamo, da Creta, ma perché abbiamo immaginato avesse perso la propria amata e volesse tentare di raggiungerla in un ultimo volo disperato. E diciamo tutto il pezzo è un misto, come possiamo dire, tra lo struggente e
il passionale.
Il passionale, sì.
Diciamo che al momento,
irrazionale e razionale.
Al momento penso possa essere l'unica vera canzone d'amore degli Sunset.
Esatto. Di un amore perduto.
Esatto,
come dire,
triste. Esatto. E sì, è stata appunto la canzone da cui noi poi abbiamo scelto Ali di Cera, che è un frammento del testo, come titolo dell'EP stesso, e che tra l'altro, per chi vedrà, è rappresentato ovviamente nelle grafiche, cioè la figura di Icaro che si staglia contro il sole.
Infatti io l'ultima domanda delle mie che vorrei farvi è: chi ha fatto la grafica? Perché mi piace molto.
Sì, allora noi ci siamo affidati a un ragazzo di Mestre che si chiama Marcello Della Puppa, che è un nostro conoscente, in particolar modo di Mezza, che è anche lui musicista ma anche grafico, e gli abbiamo affidato il lavoro dandogli delle direttive, appunto dicendogli qual era il titolo e quella che un po' era la nostra idea. Lui ci ha restituito un primo abbozzo delle varie grafiche, che appunto comprendono copertina e retro del CD e stampa sul CD, quindi sono tre disegni differenti. Noi abbiamo fatto i nostri commenti, alla fine è venuto fuori un'idea che ci è piaciuta molto, soprattutto perché è molto semplice, molto lineare, gioca molto sui contrasti di colore che funzionano, insomma, risalta molto all'occhio. E anche questo è una cosa a cui noi tenevamo, cioè che la grafica fosse qualcosa che attirasse appunto l'interesse di chi poi vede il CD oppure vede appunto le immagini su internet, ecco. E quindi, a differenza del precedente, che invece era una grafica forse molto più dettagliata, questa è molto più essenziale, molto più basata sui contrasti di colore, e si ispira appunto a Icaro come personaggio principale.
Un'altra domanda che volevo farvi, che mi stava proprio a cuore. Ascoltando il vostro disco, ho avuto un po' come la sensazione che voi facciate tanto riferimento alla metafora. Quindi mi chiedevo come mai questa attitudine proprio di comunicare i messaggi attraverso la metafora, essendo da un lato criptici, dall'altro però anche estremamente evocativi.
Rispondo per me, allora sicuramente, allora, per quanto riguarda me, la mia esperienza di stesura dei testi soprattutto, una delle cose che cerco di fare e che è allo stesso tempo un punto di forza e una scusa per il testo, è scrivere qualcosa che sia appunto interpretabile da più di tutti, cioè dal maggior numero possibile di persone. Quindi forse cerchiamo di dare delle, ragionare anche per immagini oppure per appunto per metafore, per figure retoriche, tra parentesi molto spesso non volute, ma vengono fuori magari così spontaneamente, perché per quanto riguarda me di certo non mi definisco poeta o esperto di, e quindi sì, diciamo che molti testi, almeno quelli per cui ho avuto a che fare io, sono molto spesso, nascono anche da, come dire, suggestioni, cioè frasi che butti giù, una frase che ti sembra valida, che ti piace, perché proprio dal punto di vista di orecchio, e non c'è forse dietro un ragionamento prima del
musicale.
Testo, cioè per noi, penso di poter parlare per tutti, nasce spesso prima la musica e poi nasce il testo, quindi il testo viene inserito su una base musicale predeterminata.
Un esempio tra tutti, il nostro brano di apertura del primo CD, la Pulzella d'Orléans, esatto, nonché Giovanna d'Arco, è nata proprio così. Quindi esatto, un testo, un brano, un arrangiamento musicale che rievocava in qualche modo paesaggi medievaleggianti, esatto, e da lì è nata, diciamo, la tematica.
Esatto, quindi sì, spesso incastriamo il testo in strutture musicali predeterminate, quindi abbiamo già le misure di strofa, le misure di ritornello, e quindi ragioniamo in questo senso qua. E poi magari sì, la canzone nasce da un ritornello, dice ah, ok, questo ritornello parla di questo, cerchiamo di buttare giù una strofa. E questo poi almeno è la mia esperienza. Poi invece abbiamo Tommaso, che solitamente è quello più poetico.
Ma in realtà ci sono mille modi per scrivere una canzone, esatto, quindi esatto, quello che arriva lo utilizziamo.
Non ci sono regole.
Ok, guarda, io allora ragazzi, io per quanto mi riguarda le domande le ho fatte tutte.
Anch'io. Siete stati molto esaustivi.
Bene.
I Sunset parlano poco.
Hanno poco da dire.
Pochissimo proprio. No, però al di là di quello, veramente il vostro è veramente un gran parlare. Siete dei ragazzi che amano raccontarsi, amano parlare, hanno piacere di suonare, di stare a contatto col pubblico, e vedo che vi piace anche la radio.
Sì, quindi, sì, ecco, assolutamente. Sì, sì, sì. Sempre quindi, di più. Sempre
e soprattutto siete chiari nelle risposte. Cioè, se avete i testi metaforici, però nelle risposte siete molto...
Sì, ma ci teniamo a far passare...
Non siamo altrettanto criptici.
Esatto.
Tipo, io lavoro nella comunicazione, comunicativamente ho tanta roba.
Ottimo.
Grazie. Grandi, grazie, ragazzi.
Io dico la verità. È bello anche quando l'artista, tra virgolette, non si vergogna a dire proprio quello che pensa. Ecco, voi siete così. Quindi questa cosa mi ha veramente lasciato tanto di voi. Cioè, anche perché fa capire a me, a Teo, a chi ci ascolta, fa capire veramente cosa c'è nella vostra testa. Perché siete ragazzi intelligenti, ognuno di voi ha una testa pensante, sa cosa dice e lo dice con estrema direttezza, passatemi il termine. Ecco. Quindi io e Matteo vi ringraziamo veramente di cuore per essere stati qui con noi.
Grazie a voi.
E nulla, insomma, questa è l'ultima intervista, ma solo in ordine cronologico, dell'anno 2019 e di conseguenza anche del decennio 2010, che ci apprestiamo a lasciare con un po' di nostalgia.
Con questa bellezza.
E allora buon anno e buon decennio,
però,
a ritmo del folk.
Però lo chiudiamo in gran bellezza, bisogna dire, quindi
con qualità
assolutamente, quindi grazie di tutto,
speriamo
grazie
di rivederci nel prossimo decennio,
certo,
non mancherà altri lavori,
il prossimo disco,
ormai il dado è tratto, ragazzi, esatto.
Siamo fregati.
Va bene.
Ovviamente volevamo invitare gli ascoltatori a seguirci sui social e magari a capitare a uno dei nostri concerti, che a noi fa solo che piacere.
Abbiamo anche un sito internet, www.eastsunset.it.
Sì, in cui trovate anche tutti i testi nel caso potessero risultarvi un po' troppo criptici.
Esatto. E seguiteci sui social, siamo attivi particolarmente anche su Instagram e ci teniamo molto a mantenere un rapporto diretto con chi ci segue, sia i concerti che invece chi ci segue soltanto per una questione di distanza geografica online, e quindi ci teniamo molto al rapporto con il nostro pubblico e con chi si interessa alla nostra musica.
Se avete piacere, date anche un po' il vostro riferimento, proprio il vostro contatto, proprio Instagram, Facebook.
Sì, allora per Instagram è east_sunset_, e per Facebook è East Sunset Band, e YouTube sempre East Sunset. Direi che
il sito internet Tommaso l'ha menzionato.
Prossimi live, che mi stavo dimenticando di una domanda fondamentale, se ne avete già in programma.
Allora, abbiamo un live in programma al laboratorio occupato Morion a Venezia il 31 gennaio, e poi quest'estate volevamo puntare molto molto sul busking, cercare di raggiungere piazze nuove in Italia, perché suonare live è sempre più difficile, e specialmente suonare live al di fuori del contesto in cui nasci e in cui hai le conoscenze, mentre siccome la nostra strumentazione ci permette di andare per strada, e per strada abbiamo veramente avuto grosse soddisfazioni,
sì.
Quest'estate punteremo molto sul andare a contatto con le persone, a cercarci il nostro pubblico,
magari a Ferrara, perché so che c'è,
esatto,
un
sì.
E anche qui a Padova verremo sicuramente,
veramente? Mamma mia,
vi faremo aggiornati su,
ecco, vi faremo sapere come si suol dire,
come un colloquio,
esatto.
il nostro team comunicativo vi
però a parte lo scherzo, davvero noi ci teniamo a saperlo, se siete qua inutile dire che verremo a vedervi, senza se e senza ma. Anzi, grazie. Vi aspettiamo con piacere.
Grazie mille.
Va bene, grazie. Io sono Matteo.
Io sono Salvo e voi siete?
Il Sunset.
Alla prossima intervista, Indica.
Nuove narrazioni sonore. Ciao a tutti.
Il mare e l'oceano si fondono assieme al cielo. Il mio sguardo si perde tra le onde e le nuvole. Non so come, ma devo salire fino da te. Non averti vicino mi fa sentire fragile. Mi fa sentire
Cervo della migliore alternativa.